sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore, e per offrire in sacrificio una coppia di tortore o due giovani colombi, come prescrive la legge del Signore. Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava la consolazione di Israele, e lo Spirito Santo era su di lui. Lo Spirito Santo gli aveva preannunziato che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Cristo del Signore. Mosso dallo Spirito si recò al Tempio e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per fare ciò che la legge prescrive a suo riguardo, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio dicendo: «Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo vada in pace, secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo Israele». Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Simeone li benedisse e a Maria sua madre disse: «Ecco, egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti in Israele e come segno di contraddizione, e anche a te una spada trafiggerà l'anima, affinché siano svelati i pensieri di molti cuori». C'era anche una profetessa, Anna, figlia di Fanuele della tribù di Aser. Era molto avanzata in età. Aveva vissuto con il marito 7 anni dopo il suo matrimonio. Era poi rimasta vedova e ora aveva 84 anni. Non si allontanava mai dal Tempio, servendo Dio notte e giorno con digiuni e preghiere. Sopraggiunta in quel momento, si mise anche lei a lodare Dio e parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme. Quando ebbero adempiuto ogni cosa secondo la legge del Signore, fecero ritorno in Galilea, alla loro città di Nazareth. Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era su di lui. Parola del Signore. Abbiamo ascoltato davvero oggi parole di vita in questa memoria della presentazione di Gesù al Tempio, festa che vuole ricordarci ancora una volta, perché noi siamo abbastanza duri di cuore, facciamo fatica a comprendere veramente questo grandioso mistero che si è realizzato per noi. Festa che dicevo che vuole ricordarci ancora una volta il mistero della incarnazione, che oggi contempliamo sotto la angolatura della condivisione della nostra sorte di creature caduche, creature soggette alla corruzione, al male, alla miseria, alla morte. Ce lo ricordava bene la lettera agli Ebrei: poiché i figli hanno in comune il sangue e la carne, anche Cristo, allo stesso modo, ne è divenuto partecipe. Noi facciamo sempre una gran fatica a comprendere questa solidarietà assoluta di Dio con noi. Noi quando contempliamo il mistero di Cristo siamo inclini, siamo proprio proiettati in cielo a contemplare la sua divinità. Riusciamo a capire forse in qualche modo cosa vuol dire che Gesù era consustanziale con il Padre, ma poi facciamo una fatica enorme a capire cosa vuol dire consustanziale anche con l'umanità. E tutte le volte che io ho occasione di parlare di queste cose, o tutte le volte che io esorto un po' a imitare Gesù, che è la regola della nostra vita, Gesù si è incarnato per farci vedere come si deve vivere. Quando tutte le volte che io faccio questi riferimenti le persone dicono ma lui è Dio, e così svuotiamo, dicendo così magari noi, a noi sembra di dire qualche cosa così di non solo di vero, ma anche abbiamo quasi tremore, no, mancanza di rispetto, abbiamo forse paura di dire qualcosa di inadeguato, di non opportuno. Invece tutta la scrittura sottolinea la cosa contraria. La scrittura non sottolinea mai tanto quanto sottolinea la dimensione umana di Gesù, quella divina. Perché per noi è più importante la dimensione umana. Sono tutte e due evidentemente importanti, ma rispetto al mistero della nostra esistenza, la cosa più importante è che lui si è fatto uomo per liberarci dalla nostra umanità che tende facilmente a peccare. Oggi la lettera degli Ebrei ce lo dice in modo fortissimo e il Vangelo ce lo dice in un altro modo, più poetico, più bello, ma è la stessa verità. Poiché i figli hanno in comune il sangue e la carne, anche Cristo ne è divenuto partecipe. E poi ascoltate questa meravigliosa affermazione: per ridurre all'impotenza, mediante la morte, colui che della morte ha il potere, cioè il diavolo. Il diavolo, carissimi, seduce la carne. Il diavolo entra nel nostro mondo, nella nostra storia, attraverso la nostra carne. La carne qui evidentemente non è la pelle e i muscoli, la carne si intende l'uomo psichico, l'uomo carnale, l'uomo pieno delle sue passioni, delle sue debolezze, della sua ignoranza. Il demonio entra in questi dinamismi psicologici che caratterizzano la nostra vita e crea lo sconquasso. La cosa più terribile che compie poi non sono tanto i peccati, che già questi sono terribili, ma la cosa più terribile, ci dice qua oggi l'autore della lettera degli Ebrei, è che ci tiene prigionieri, schiavi attraverso la paura. La paura della morte. Quindi, per ridurre all'impotenza mediante la morte il diavolo e liberare così quelli che per timore della morte sono soggetti a schiavitù per tutta la vita. Allora, la verità è che noi siamo schiavi della paura. Siamo schiavi della paura che ci prospetta questo spettro della morte che sembra la dissoluzione della nostra vita. E così noi abbiamo paura a rinunziare alle cose che ci piacciono, ad esempio. Abbiamo paura a donare la nostra vita a Cristo, a consacrarci. Noi chiediamoci che cosa ci impedisce di diventare santi. Siamo chiamati tutti alla santità. Siamo chiamati tutti a vivere nella verità, nell'onestà, nella giustizia. Che cosa ci impedisce? La paura di perderci, la paura di perdere il controllo della nostra esistenza, la paura di non poter avere più noi l'ultima parola, la paura di non poter guidare la nostra esistenza come vogliamo. Con la paura il demonio ci tiene prigionieri. Allora la scrittura ci dice: Gesù è venuto ad insegnarci anche a non avere paura della morte, perché chi muore in Dio, in comunione con Dio, riceverà una vita eterna. Gesù è risorto proprio perché non ha avuto paura della morte, non ha avuto paura di rinunziare alla sua a quello che è la visione terrena. Ha avuto il coraggio di fidarsi della parola di Dio totalmente. Preferisco morire piuttosto che disobbedire a Dio, ha detto Gesù ai piedi della croce. E non dite era Dio, perché se dite era Dio vuol dire che non significa niente questo mistero. Se dite che Dio, lo svuotate di significato e la nostra natura umana rimane ancora prigioniera della paura e della impossibilità. Allora oggi noi dobbiamo veramente rendere grazie a Dio dal profondo del nostro cuore, con tutte le nostre forze, perché Lui è venuto a liberarci dalla paura. Ma pensate che cosa grandiosa, liberarci dalla paura, dal timore, dalle preoccupazioni, dagli affanni. Anche questa è la preoccupazione, l'affanno, la depressione. Che cosa sono? Sono tutti aspetti della paura. La tristezza non è una manifestazione della paura? Solo quando saremo liberi dalla paura della vita, di quello che ci può accadere domani, di quello che non riusciamo a fare, entreremo nella gioia, nella libertà dei figli di Dio. Il Signore ha già vinto la morte, ha distrutto il nostro nemico, ha imprigionato il demonio, ci ha già liberati. Dobbiamo solo ricevere, dobbiamo aprire il nostro cuore e ricevere questo dono. Prima degli impegni moralistici, prima degli impegni liturgici, prima di tutti gli sforzi umani che dobbiamo anche poi fare, ma prima ancora di tutto questo impegno, dobbiamo chiarire la nostra intelligenza, dobbiamo chiarire la nostra intenzionalità, dobbiamo capire che Gesù è morto per noi per darci la libertà e che vuole darci tutto l'aiuto possibile di cui abbiamo bisogno per vincere anche noi la paura. Il Vangelo a modo suo sottolinea questo attraverso un racconto poetico bellissimo di questi due santi vecchi che aspettavano con trepidazione questo evento. Pensate. Allora, la condivisione con la nostra umanità è messa in luce dall'Evangelista San Luca attraverso questo rito della presentazione al Tempio che Maria e Giuseppe compiono come ogni coppia che ha un figlio, perché il primogenito è consacrato a Dio. Allora, in memoria dell'Esodo, quando Dio ha risparmiato i primogeniti di Israele, bisognava ripetere il rito per riscattare. Questo che cosa ci dice? Che Gesù è un vero uomo. Se fosse solamente Dio non ci sarebbe stato bisogno di questo rito del riscatto, non ci sarebbe stato bisogno di portarlo al Tempio, non ci sarebbe stato bisogno che Maria, Giuseppe e il bambino si sottoponessero alla legge di Israele, perché Dio, Gesù sarebbe, è il datore della legge, è colui che determina, come poi dirà quando inizia la sua predicazione, è più grande della legge, eppure si sottopone. Uomo come noi, simile a noi in tutto fuorché nel peccato. Ecco, durante questo rito allora ci sono queste due bellissime figure che riconoscono la presenza dello Spirito Santo in Gesù, che riconoscono la luce che viene nel mondo per illuminare le genti. E come lo riconoscono? San Luca ce lo descrive, perché sono due uomini, due persone, scusate, ripiene di spirito, no? C'era un uomo, Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava la consolazione di Israele. Lo Spirito Santo era su di lui. Lo Spirito Santo gli aveva preannunziato che non sarebbe morto senza prima aver visto il Messia. Capite? Chi ha lo Spirito Santo sa le cose di Dio. Vive in questo mondo assecondando l'azione di Dio. Vive in questo mondo vedendo un altro mondo all'opera. Nessuno sapeva niente. Lui sapeva. Tutti i sacerdoti, i gran sacerdoti che erano lì, non sapevano niente. Hanno preso questo bambino come qualsiasi altro bambino. Questo vecchio, che non era neanche sacerdote, era un laico qualsiasi, qualsiasi fa per dire, perché era pio e giusto, no? E così la profetessa Anna, no? È rimasta vedova, non è andata poi in cerca di baldorie, di consolazioni, no? Che anche a quel tempo l'uomo è sempre lo stesso, no? Anche in quel tempo c'è la possibilità di divertirsi, di consolarsi, magari cercare un altro compagno, no? Lei no, rimasta vedova, dopo 7 anni ha cominciato a servire Dio, e anche lei piena di Spirito Santo. Carissimi, ma ci ricordiamo che anche noi siamo pieni di Spirito Santo? Ci ricordiamo che il mistero dell'iniziazione cristiana si compie proprio col sacramento della confermazione che ci dona lo Spirito Santo? Ma a noi parla lo Spirito Santo come ha parlato Simeone? Tutti dite no, io non ho mai sentito la voce, no. E questo è il problema della nostra vita, perché lui parla, perché se ci è stato donato è per parlare, è per aiutarci. E parla continuamente in noi, dalla mattina alla sera, solo che forse noi siamo distratti appunto da tante cose. Siamo preoccupati da tante cose, abbiamo a cuore tante cose e non abbiamo il tempo di sentire la sua voce che ci guida. Forse anche noi vorrebbe dire, come ha detto Simone, vai al Tempio oggi che vedrai il Messia. Forse anche noi ci dice, fai questa cosa, vai lì, vai in questo gruppo di preghiera, vai all'adorazione, combatti questo difetto, non criticare e tante altre cose, insomma. Forse anche a noi dalla mattina alla sera lo Spirito Santo ci illumina e ci guida, ma noi non sentiamo la sua voce. Perché? Perché forse siamo distratti. Ognuno di noi dovrebbe sapere perché non riesce a sentire questa voce, che è per tutti. È per tutti lo Spirito, non ci deve guidare. Vi ricordate la cresima? Ha mandato lo schiaffetto e ha detto, ora sei soldato di Cristo. Vivi sotto l'azione dei 7 doni dello Spirito Santo. No, se no che cristiani si è? Se non si vive sotto l'azione dei 7 doni dello Spirito Santo, come si fa a vivere da cristiani? È impossibile. Quindi noi, adesso concludo, vorremmo davvero oggi ringraziare dal profondo del cuore il nostro Signore che è venuto a condividere con noi il sangue e la carne, che ci ha liberati, ci ha riscattati e ci ha fatto dono del suo Spirito. Vogliamo ringraziarlo perché anche noi, se vogliamo, possiamo ogni giorno ascoltare la voce dello Spirito che parla in noi, che richiede un po' di silenzio, un po' di concentrazione, no? Non dico che dovete fare come ha fatto Anna, che stava tutto il giorno nel tempio, no? Con digiuno. Accontentiamoci anche solo di un quarto d'ora di preghiera silenziosa al mattino, ma almeno facciamola. E non parliamo noi, perché se parliamo noi non ascoltiamo lui. Facciamo un quarto d'ora, dico, di silenzio, per chiedere allo Spirito, parla, che il tuo servo ti ascolta, illuminaci, consigliaci, guidaci. Non parlate sempre voi, tanto lo sa il Signore quali sono i vostri problemi. Facciamo parlare Lui un quarto d'ora al giorno, poi abbiamo altre 23 ore e 45 minuti per parlare. Ringraziamo il Signore ancora una volta e umilmente chiediamo perdono a Lui per essere così distratti, così insensibili, così egoisti, così concentrati solo nelle cose di questo mondo.